Laudetur Jesus Christus.
Martedì 18 febbraio, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa al Gemelli senza febbre, condizioni cliniche stazionarie. Oggi colloqui Stati Uniti-Russia a Riyadh, Kiev e l'Europa escluse dal tavolo delle trattative. Giubileo degli artisti in Vaticano, l'incontro Artisans of Hope con i rappresentanti dei centri culturali cattolici. Sono le 8:31 secondi, buongiorno e bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Papa Francesco non ha febbre e sta proseguendo la terapia prescritta. Questo l'ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute del pontefice, riferito dalla nota della sala stampa vaticana diffusa ieri nel tardo pomeriggio. Roberta Barbi.
Condizioni cliniche stazionarie, così la sala stampa vaticana ieri nel tardo pomeriggio ha aggiornato il mondo sullo stato di salute del Papa dal 14 febbraio scorso, ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma per quella che si è accertato essere un'infezione polimicrobica delle vie respiratorie, un quadro clinico complesso che richiederà una degenza ospedaliera adeguata. Francesco è di buon umore, continua a essere senza febbre e prosegue le terapie prescritte dai medici, si legge ancora nella nota. Nella giornata di ieri ha ricevuto l'Eucaristia, si è dedicato ad alcune attività lavorative e alla lettura di testi, ma soprattutto ha fatto sapere di essere toccato dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza ricevuti e ha fatto giungere il proprio ringraziamento ai pazienti dell'ospedale per l'affetto e l'amore che gli hanno dimostrato attraverso disegni e messaggi augurali. Il Papa prega per loro e chiede che si preghi per lui.
L'attualità internazionale oggi a Riyadh, in Arabia Saudita, l'incontro sull'Ucraina tra la delegazione russa e quella statunitense. Si tratta del primo bilaterale tra le due potenze dall'inizio dell'invasione del territorio ucraino da parte di Mosca. Intanto il presidente Zelensky esclude di avallare accordi presi alle spalle del proprio paese, mentre l'Europa, riunita ieri a Parigi, si spacca sull'invio di truppe di peacekeeping. Marco Guerra.
Le due delegazioni sono a Riyadh da ieri sera. Il ministro degli esteri russo Lavrov guida quella di Mosca. La squadra americana dal segretario di Stato Mark Rubio, il quale ha subito voluto rassicurare gli alleati europei e Kiev. L'incontro non è un tavolo di negoziati per decidere la pace in Ucraina, ma solo l'inizio del disgelo fra i due paesi, assicura il segretario di Stato. Nelle trattative l'Europa sarà sicuramente coinvolta. Di altro tenore le parole di Lavrov, che prima di arrivare a Riyadh ha sottolineato che non sarà fatta alcuna concessione territoriale all'Ucraina. E secondo Lavrov non c'è spazio al tavolo per gli europei che vogliono prolungare la guerra. Intanto Zelensky, dal canto suo, sferza Trump affermando che vuole compiacere Putin. E i leader europei riuniti ieri a Parigi restano divisi sull'invio di truppe di peacekeeping. Francia, Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Danimarca, Polonia e Olanda si sono ritrovati solo su una linea generica di sostegno a Kiev.
Le forze israeliane hanno iniziato a ritirarsi da alcuni villaggi nel sud del Libano, dove i militari di Beirut si stanno schierando, lo riferisce una fonte della sicurezza israeliana ed è confermato da fonti libanesi. Israele ha annunciato che manterrà una presenza militare in 5 postazioni oltre la linea di demarcazione dell'ONU. In Repubblica Democratica del Congo il governo ha confermato che i ribelli dell'M23 sostenuti dal Ruanda hanno conquistato la città di Bukavu, capoluogo del Sud Kivu. Dopo i combattimenti e i saccheggi dei giorni scorsi, in città è tornata la calma, ma le attività commerciali sono chiuse, secondo quanto riferisce l'agenzia Fides. E violenze si segnalano anche nella provincia dell'Ituri, confinante con l'Uganda. In questa cornice dall'Unione Africana arriva un appello a divisione e balcanizzazione del Congo. Per comprendere l'avanzata dei ribelli, ascoltiamo Andrea Spinelli, giornalista della rivista Africa.
Sono truppe apparentemente inarrestabili perché sono estremamente ben armate e addestrate. Basta guardare le fotografie. Quelli che vengono chiamati miliziani dell'M23, se li guardiamo, hanno visori notturni, armi all'avanguardia, un addestramento che secondo insomma la Repubblica Democratica del Congo è stato garantito a queste milizie dal Ruanda. E se confrontiamo le immagini dell'M23 con le immagini dell'esercito congolese, ci rendiamo conto proprio dell'enorme disparità, tutta quanta a vantaggio proprio dell'M23.
L'Unione Africana teme una balcanizzazione del Congo.
Sì, esattamente, ed è un rischio assolutamente concreto proprio quello della balcanizzazione dell'est della Repubblica Democratica del Congo. Alla fine di gennaio abbiamo visto cadere il Nord Kivu e la città di Goma, oggi stiamo vedendo cadere il Sud Kivu e la città di Bukavu, ma anche a nord del Nord Kivu, nella regione dell'Ituri, gli scontri sono sempre più violenti e sempre più frequenti.
La protezione dei migranti e dei rifugiati non è un'opzione, è un dovere morale. Si riallaccia alla lettera del Papa ai Vescovi statunitensi, padre Giovanni Bizzotto, provinciale degli Scalabriniani per Stati Uniti e Canada, oltre che per Messico, Guatemala e El Salvador, dopo la stretta in materia migratoria voluta dal presidente Trump. Da Chicago, il missionario al microfono di Giada Aquilino parla dell'ulteriore incertezza che stanno vivendo in questi giorni i migranti diretti negli Stati Uniti e quelli ammassati oltre frontiera.
C'è il temore che vengano sempre rintracciati, che alcuni sappiamo sono già stati rimpatriati, li hanno già presi e li hanno rimpatriati. Ci sono altri che sperano che questo non succeda. C'è un grande timore nella popolazione che è anni che sono qua e c'è un grande timore in quelli che sono arrivati negli ultimi 2 anni di vedere se hanno possibilità di sistemare o se li vanno a rimpatriare.
Queste sono persone che alle spalle hanno povertà, violenze, soprusi. Ecco, cosa raccontano?
Tutte le storie. Arrivava gente dell'Honduras, arrivava gente del Salvador, arrivava gente del Guatemala, arrivava gente del Messico. Gente che viene di realtà povere, ci sono moltissime dove non ci sono mezzi per una vita degna di esistenza, non ci sono.
È salito a 18 il numero dei feriti dell'incidente aereo avvenuto ieri all'aeroporto di Toronto, dove un aereo della Delta Airlines con a bordo 80 persone si è capovolto durante la fase di atterraggio. Nessuna vittima, la pista era asciutta e non c'erano condizioni di vento trasversale, ha spiegato il capo dei vigili del fuoco dell'aeroporto, precisando che si sta ancora indagando sulle cause. E cambiamo nuovamente pagina, settimana di sensibilizzazione, questa sui temi del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Quest'anno l'attenzione si concentra prima di tutto sulla lotta allo spreco del tessile e più in particolare dei vestiti. Alessandro Guarasci ha sentito Deborah Lucchetti, portavoce della campagna Abiti Puliti.
C'è un fiume in Indonesia che si chiama Citarum, nel quale 2000 imprese scaricano inquinanti dall'industria tessile, che ha un livello di piombo che è 1000 volte superiore allo standard delle acque potabili. Questo è un esempio che faccio, no? L'altro esempio che voglio fare è che ci sono 92 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno tessili che girano per il mondo, che vanno a ingrossare le discariche, specialmente nel sud globale, che poi producono percolati, che vanno a inquinare le falde acquifere, di nuovo inquinano la vita e sono tossici per gli abitanti di quei paesi.
La politica in tutto questo quale ruolo gioca? Perché sembra un tema assolutamente scomparso dai radar appunto dell'agenda politica.
L'Europa, badate bene, ha cominciato a fare questo lavoro molto importante, ha appena approvato una direttiva sulla due diligence, cioè sul dovere di diligenza che le imprese devono avere, hanno l'obbligo le imprese di occuparsi di quello che succede nella loro catena di forniture in materia di diritti umani. Ebbene, questa direttiva in questo momento è sotto attacco.
In chiusura di Radio Giornale, il Giubileo degli Artisti si è svolto ieri in Vaticano Artisans of Hope, un momento di incontro dei rappresentanti dei centri culturali cattolici, presenti delegati di vari continenti, appartenenti a università, diocesi e congregazioni religiose. A organizzare l'appuntamento è stato il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che sin dal titolo dell'evento ha voluto definire questi centri artigiani della speranza. Fabio Colagrande.
A che servono i centri culturali e perché la Chiesa ne ha bisogno? Perché è necessario anche oggi inculturare il Vangelo. Così il cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, ha introdotto il momento di ascolto sinodale fra i rappresentanti dei centri culturali cattolici svoltosi lunedì pomeriggio in Vaticano. Obiettivo dichiarato dell'evento, a cui hanno preso parte delegati dall'Europa, l'Asia, le Americhe e l'Oceania, era conoscere le iniziative, le difficoltà e le prospettive dei centri culturali cattolici. Nella bolla di indizione del Giubileo, il Papa parla del desiderio di radicare la speranza nella cultura. I centri culturali esistono perché la Chiesa crede nel valore della comunità, ha spiegato il cardinale. Vogliamo un progetto comune che vada oltre i vantaggi e i desideri individuali. Vogliamo capire cosa fanno, ha aggiunto l'arcivescovo Paul Tigh, segretario del Dicastero, quali sono le sfide che devono affrontare e cosa possiamo fare per loro. È un dialogo che esige un po' di rischio, sia da parte nostra che degli uomini di cultura, ma è per noi fondamentale.
È tutto per questa edizione, da Gustavo Messina in regia e Michele Raviani in studio e redazione, grazie per averci seguito, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.